Allora, buonasera, in perfetto orario iniziamo il Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Vendramini Paolo, Darold Lucia, Viale Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carmin Tommaso, Collarino Enrico, Mindella Cindy ha comunicato che non può essere presente, Levis Angelo, De Vettor Paolo, 10 presenti e 3 assenti al momento. La seduta è valida, prego Sindaco.
Grazie, allora c'è il punto 1 che è l'esame e approvazione della seduta e dei verbali della seduta precedente. Chi è d'accordo, chi ha qualcosa da riportare, altrimenti la mettiamo ai voti. Chi è d'accordo? Unanimità. Passiamo al secondo punto, che è una interrogazione presentata dalla...
Sì, posso solo una cortesia?
Prego.
Potremmo depositare un'interrogazione urgente?
Siamo fuori i tempi massimi, quindi la presentate, la protocollate e la presentate in un momento opportuno, cioè nel senso che ormai il Consiglio Comunale è iniziato e dovevate farlo nei tempi consoni rispetto a...
Sindaco, non sono d'accordo perché l'articolo 17 al comma 5 recita: quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante la adunanza, subito dopo le trattazioni di quelle presenti.
Il tema urgente qual è?
L'Unione Montana.
Non è un tema urgente.
Sotto la cronaca di tutti,
sì, ma non è un tema urgente, quindi passiamo oltre e quindi non accettiamo un'interrogazione strumentale. E passiamo al punto 2 e presentate pure l'interrogazione vostra. Prego.
Buonasera. Questa interrogazione qua riguarda il Campo Santo di Caora, no? Per la mancanza di spazi per le tumulazioni, una richiesta di chiarimenti e progetti futuri. Considerato che attualmente i defunti rotterai e alcune frazioni di Coi di Pera, diciamo che Caola la Seca, no? Altre frazioni, sono costretti alla tumulazione in altri cimiteri, in particolare quello di Poipet, per la mancanza di spazi. Diciamo che questa situazione si protrae da molto tempo e viste le numerose richieste e lamentele che ci prevengono dalla cittadinanza, già provata d'aiuto, situazione aggravata dalla tumulazione in campi santi diversi dai propri familiari. Interroghiamo l'amministrazione come intenda risolvere un problema così sentito dalla popolazione, quali che siano le azioni intraprese fino ad oggi e previste per il futuro per uscire da questa situazione emergenziale e garantire alle famiglie la giusta sepoltura dei loro cari. In poche parole, quali sono i progetti perché la nostra popolazione si sente un po' più a suo agio anche nei lutti che colpiscono le loro famiglie.
Grazie, al consigliere De Vettor risponde l'assessore Marta Biel.
Buonasera, grazie come solito alla minoranza per comunque suscitare anche, sollevare degli argomenti comunque di interesse comune. Riguardo il Campo Santo di Cadola, siamo consapevoli che lo spazio, appunto, gli spazi cimiteriali non sono più sufficienti, però ricordiamo che è stato attivato, abbiamo un settore dell'ufficio territorio dedicato proprio al servizio cimiteriale. Sono ormai 3 anni che c'è una nostra dipendente, prima l'architetto Zande Giacomo, ora una nuova dipendente che si sta occupando, dedicando proprio al servizio del cimiteriale. Quindi stiamo monitorando appunto le varie situazioni che si stanno emergendo e l'attività sta continuando e continua tuttora perché è di questa settimana appunto una richiesta anche per un'estumulazione proprio dal cimitero di Cadola di alcune salme e l'intervento verrà eseguito la prossima settimana. Quindi l'attività è comunque in continuativa e si fa non in maniera massiva, ma si fa in base appunto alle scadenze delle concessioni in atto. Da ricordare poi anche che nel cimitero di Cadola, appunto di cui è l'oggetto è la mozione, il cimitero di Cadola risultano attive 950 concessioni cimiteriali, 261 delle quali con concessione perpetua. Vuol dire che questi 261 non hanno una scadenza e altre 25, quindi oltre 280 concessioni, hanno una scadenza quasi perpetua, quindi 25 con scadenza di 99 anni. Siamo quindi di fronte anche a un fatto che non riusciamo a sbloccare alcune concessioni che quindi sono vincolate per sempre, insomma. L'azione intrapresa appunto fino ad oggi è quella che abbiamo detto, ci sono le operazioni fatte e che continuano a essere fatte di estumulazione di ceneri, anche resti ossei a richiesta dei concessionari, oppure anche per rinuncia da parte degli stessi al rinnovo della concessione. Un'altra cosa che stiamo valutando di fare, che stiamo già prendendo, appunto progettando di fare, è quella di creare un nuovo spazio per dei nuovi cinerari nella ex cella mortuaria della parte vecchia del cimitero di Cadola. Creando nuovi cinerari si creerebbe anche un nuovo spazio per eventuali esumazioni oppure estumulazioni e nel qual caso appunto i parenti richiedessero la cremazione poi successiva, quindi un nuovo spazio in questo senso. Oltre alla ex cella mortuaria ci sono anche, stiamo valutando anche due spazi di due tombe di famiglia che non sono state vendute, insomma non sono andate in concessione, quindi anche quello risulterebbe uno spazio consono per creare eventualmente nuovi cinerari. Per il momento appunto gli uffici stanno monitorando e quindi queste sono le proposte, insomma, che stiamo portando avanti in questa fase, insomma, stiamo tenendo proprio sott'occhio appunto sia il cimitero di Cadola e prossimamente anche il cimitero di Col di Cugnan e quindi la situazione comunque costantemente sotto controllo da parte appunto dei nostri uffici. Grazie.
Grazie all'assessore Viel, prego, per la risposta, per la replica.
Tutto sotto controllo, solo che anche ultimamente ci sono state le sepolture a Polpet che onestamente pesano un po' ai cittadini, ecco. Quindi avere sotto controllo è una bella cosa, magari muori un po' di più, forse secondo me si può fare. Grazie.
Grazie al consigliere De Vettor, prego.
Sì, il discorso è che appunto lo spazio è esaurito per le sepolture a terra, diciamo, quindi qui implica un lavoro da parte degli uffici che devono contattare naturalmente i familiari delle concessioni scadute, perché appunto ricordiamo che comunque ci sono quasi 300 concessioni perpetue nel cimitero di Cadola. Quindi con le concessioni scadute o in scadenza devono essere estumulate o esumate appunto nel caso della sepoltura a terra e è un lavoro che oltre a richiedere, va bene, del tempo, anche avere naturalmente un po' di tatto perché logicamente non è così facile appunto trattare temi di questo tipo, insomma. Quindi è vero questo che dite e comunque ci stiamo lavorando e quindi speriamo. Ribadisco anche il fatto che due anni fa sono state comunque nel cimitero di Cadola progettate, comunque posate delle nuove forme di tomba, di tumulazione con i cinerari a terra. sono 10 spazi per, di famiglia, diciamo sono piccole tombe di famiglia con dei cinerari. Attualmente sono state date in concessione una sola di queste, probabilmente anche per una questione forse ancora non ben digerita, capita, insomma. Comunque questi sono spazi molto validi se anche un familiare dovesse cedere, come si dice, dovesse lasciare la concessione e esumare oppure stumulare un proprio caro e quindi potrebbe seguire la cremazione, quindi la posa poi in queste piccole tombe di famiglia che sono comunque delle valide opzioni, insomma, anche per un discorso di spazi. Quindi secondo me è anche da promuovere questo tipo di nuova modalità, insomma, di sepoltura.
Grazie. Allora possiamo passare al punto 3, che è l'adozione della variante al PRG per l'adozione della legge regionale del 2019 per il registro comunale. Allora, già in commissione programmazione abbiamo avuto la possibilità di discutere attraverso il funzionario Levis la questione, però adesso il segretario, essendo una questione tecnica, la pone al Consiglio Comunale.
Il tema è quello dei crediti edilizi, che è un istituto che è stato introdotto nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 11 del 2004, che è la legge urbanistica che prevede come strumentazione comunale quella del PAT e del PI. Noi siamo ancora sotto l'impero della legge precedente, quella dell'85, perché abbiamo il PRG, anzi una stratificazione in PRG. Nel 2017 però questo strumento del credito edilizio venne introdotto anche per chi è ancora, diciamo, ancora la strumentazione quella precedente, come nel caso di Ponte nelle Alpi, in un'ottica di salvaguardia del consumo di suolo per portare, se possibile, alla rinaturalizzazione del suolo, quindi vengano tolti, diciamo, dei manufatti incongrui e reso permeabile il suolo. In questa ottica appunto viene reso obbligatorio l'adozione di un registro dei crediti comunali, edilizi comunali, pertanto un registro dove chi ha interverrà appunto su edifici incongrui per demolirli avrà un credito da spendere su ambiti di urbanizzazione consolidata. Oggi abbiamo un vincolo, che è quello appunto di andare a approvare il registro dei crediti, perché altrimenti la normativa prevede l'impossibilità di adottare varianti di PRG. Il registro al momento è sostanzialmente un modulo vuoto, quindi diciamo si approva un modulo che verrà, diciamo, declinato con un successivo regolamento di competenza consigliare e naturalmente troverà un senso quando questo comune avrà un PAT definitivamente approvato e poi magari anche un piano degli interventi. Questo è un passaggio quindi al momento piuttosto formale e poi verrà riempito di contenuti in un secondo momento.
Grazie segretario, prego, se ci sono. Consigliere Levis.
Intanto vogliamo ringraziare i responsabili dell'area Veniero Levis, perché appunto in sede di commissione è stato competente e gentile a rispondere alle innumerevoli questioni tecniche che abbiamo posto, perché la materia appunto è complessa e tecnica. Abbiamo detto già in commissione che condividiamo e capiamo il passaggio in consiglio, cosa che non è stata fatta in tutte le amministrazioni, ma riteniamo giusto questo passaggio e quindi appunto lo condividiamo. È una questione tecnica e quindi preannuncio che il nostro sarà un voto favorevole e approfitto per chiedere al signor Sindaco se i tempi del piano di zonizzazione sismica e il recepimento del PAT sono come da cronoprogramma, perché come sa riteniamo questi punti importantissimi per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie.
Grazie anche per le domande. Abbiamo già parlato con la provincia, fatto degli incontri. Ora la provincia ci dà l'indicazione che entro il mese di dicembre il PAT viene approvato in maniera definitiva, portato in consiglio provinciale. Avremo occasione ovviamente di fare anche una commissione urbanistica in tal senso e stiamo già lavorando, come indicato nella stessa commissione, per avere a disposizione un professionista che già inizia a lavorare sul piano degli interventi, quindi sul PI. Ecco, quindi quello che ci eravamo detti in commissione urbanistica lo stiamo sviluppando e quindi poi porteremo anche le nostre istanze, quello che stiamo portando avanti a livello istituzionale, quindi nelle commissioni, ma anche nel Consiglio Comunale. Quindi grazie per la domanda e per l'opportunità di dare questa risposta sul fatto che stiamo procedendo nel merito. Bene, allora possiamo mettere ai voti sul punto 3, su questa adozione della variante. Chi è d'accordo? Unanimità. Immediata esecutività? Unanimità. Grazie. Punto 4, approvazione del bilancio consolidato esercizio 2021. Prego, Assessore Pontello.
Grazie Sindaco, buonasera. Allora, abbiamo portato già in Commissione Programmazione i documenti relativi al bilancio consolidato esercizio 2021. Ringrazio Pierpaolo Collarin, amministratore unico di Ponte Servizi, che è stato presente in Commissione, quindi abbiamo avuto modo di entrare anche nei dettagli analitici del bilancio che consolidiamo al 100%, cioè quello della nostra partecipata in-house. E ringrazio, come sempre in questa occasione, che tecnicamente è molto delicata, tutto lo staff, ragioneria, tributi, personale, informatica, che ha collaborato alla stesura, ovviamente insieme alla caposettore Carmen Facchin. Il bilancio consolidato per noi è diventata ormai una prassi dal 2014, quando eravamo ente sperimentatore, e dunque non mi dilungo tanto sulla sostanza del consolidato, valga l'indicazione che sostanzialmente esprime la situazione patrimoniale, finanziaria, economica del gruppo di imprese, in questo caso gruppo di enti, viste come un'unica impresa, quindi come un unico ente. Dunque, in questo modo si vengono elise i movimenti, le movimentazioni interne infragruppo e valgono soltanto le risultanze del perimetro verso l'esterno. Allora, il gruppo di amministrazione che andiamo a consolidare non ha subito variazioni rispetto al passato, quindi andiamo a consolidare il gruppo già deliberato in Consiglio Comunale ad aprile, il 27 aprile, cioè la Ponte Servizi al 100%, BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A. all'1,4925%, BIM Belluno Infrastruttura S.P.A. all'1,3299%. Escludiamo dal consolidamento la società Alpago Autoparco, società cooperativa responsabilità limitata, che ha una soglia inferiore all'1%, 0,196%. Allora, se lo scopo di questo esercizio di riclassificazione e consolidamento del bilancio è quello di dare una rappresentazione unitaria dell'ente e delle sue partecipate, bene, la fotografia che ne esce è di un bilancio che complessivamente è in buono stato di salute. È in buono stato di salute perché tutte le aziende sono in utile, perché c'è un consistente patrimonio netto e, senza tornare a dilungarmi tanto sui dati, credo di così dare delle indicazioni per quanto riguarda il dato principale, come si diceva prima, cioè quello della nostra partecipata Ponte Servizi, nel senso che la l'esposizione dell'amministratore unico ha messo in evidenza come il dato sia un dato che chiude inutile, il risultato va a costituire, ad essere apportato a capitale proprio dell'azienda, quindi l'utile dell'anno precedente, cioè del 2021, si somma, di cui stiamo ragionando, si somma all'utile dell'anno precedente e dunque abbiamo una situazione positiva anche dal punto di vista patrimoniale, perché l'utile viene portato a capitale netto dell'azienda. È uscito in commissione programmazione il ragionamento sul capitale. Il capitale sociale di Ponte Servizi è ricostituito dopo l'operazione straordinaria del 2020, ammonta a 10.000 euro, ma ricordo che è stato conferito in conto capitale una cifra di 150.000 euro che quindi appare sempre nel patrimonio netto dell'azienda. A questi 150.000 euro e 10.000 si sommano, come si diceva, l'utile dell'anno 2021 e poi l'utile dell'anno 2020. Situazione che si riflette anche in un miglioramento degli utilizzi e quindi i debiti sono calati. Preciso che la assoluta coincidenza del conto reciproco debiti-crediti fra controllata e controllante, che tanto ci ha fatto lavorare nel periodo di integrazione e messa a punto del bilancio pre-2020, perché questo castelletto, che ricordate aveva raggiunto cifre di quasi 5 milioni di euro, è stato sostanzialmente azzerato agli importi di ordinaria amministrazione perché viene correntemente regolato e dunque questo è un primo aspetto, coincidenza perfetta e dove ci sono delle differenze ben spiegate anche nella nota integrativa al bilancio, sono delle differenze che sono individuate per varie ragioni e anche sotto, non dico sotto osservazione, ma di pronta regolazione. Aggiungo da questo punto di vista che è migliorato anche la parte di utilizzi bancari, naturalmente come qualsiasi azienda anche la Ponte Servizi fattura oltre 1 milione di euro, anzi 1 milione e 2 rotti, e quindi nel ciclo economico prevede l'utilizzo di fidi bancari oltre ad un mutuo in regolare ammortamento. Sono cifre che quindi vanno a ridursi ed è stata annunciata anche un'operazione di revisione in senso diminutivo dei fidi in essere. Io non aggiungerei altre considerazioni sul bilancio consolidato per il momento, rimango a disposizione per eventuali altri approfondimenti, i numeri sono tantissimi, quindi c'è argomento a volontà, rimango a disposizione per le integrazioni. Grazie.
Grazie Assessore, prego, la discussione è aperta. Consigliere Levis.
Grazie Assessore, come lei ben dice, questo è il bilancio consolidato del gruppo Ponte nelle Alpi e all'interno di questo bilancio consolidato del gruppo Ponte nelle Alpi ancora una volta ci troviamo a mettere i puntini sulle i, non certo perché sia un nostro pallino ma perché i numeri ci portano sempre a questo, a quelli che sono i numeri appunto della Ponte Servizi. È emerso in commissione che la Ponte Servizi vanta un credito di 70.000 euro dall'Unione Montana, e poi qui aprirò una parentesi, datato 2014. Ancora una volta, riteniamo, una gestione ballerina dei conti fatti da questa amministrazione, che è la controllante, come dice bene tutta la documentazione preparata dall'amministratore unico, dalla Ponte Servizi nei rapporti con l'Unione Montana. A nostro avviso non è possibile che noi nel 2022 ritroviamo ancora crediti di questo tipo, non se ne capiscono le ragioni, non si capisce quando sono stati riconosciuti, non si capisce perché ad oggi non siano stati regolarizzati. Perché? Perché è emerso, forse, noi volevamo chiederlo oggi, noi ai cittadini di Ponte delle Alpi volevamo dare trasparenza, e in questo consiglio avevamo fatto un'interrogazione urgente. Ricordo chi ci ascolta che un consiglio comunale viene convocato normalmente ogni 2-3 mesi. È emerso in questi giorni dalla stampa delle difficoltà economiche dell'Unione Montana. E quindi è urgente di questi giorni presentare l'interrogazione, cosa che il regolamento ci permette. Ancora una volta non ne capisco le ragioni di questa gestione da parte del signor sindaco, andare contro il regolamento e contro i diritti della minoranza, perché sarebbe interesse della maggioranza dire ai cittadini di Ponte delle Alpi qual è la situazione dell'Unione Montana, ma evidentemente il sindaco non è pronto questa sera, pur essendo presidente da un po' di tempo. Pazienza, aspetteremo, vedremo, nasconderemo. Oltre a questo, si evince che abbiamo ancora 2 dipendenti della Ponte Servizi in distaccamento presso l'Unione Montana, e quindi dovrebbero essere nella busta paga dell'Unione Montana, ma pare che l'Unione Montana non ci sia giroconto alla Ponte Servizi, e quindi nel business plan, mi pare, arriveremo a 214.000 euro. Cifre importanti, ancora una volta, di cui veniamo a conoscenza di traforo, veniamo a conoscenza solo dai giornali, che non vengono approvati i rendiconti. Mi pare che i cittadini di Ponte delle Alpi meritino di più. Per quanto riguarda il capitale sociale, quello che dice l'assessore è vero, però noi ci siamo sbalorditi nel leggere ancora una volta un capitale sociale di 10.000 euro, e invito per chi ha interesse a seguire questi consigli comunali di andare a vedersi il consiglio comunale in cui avevamo deciso l'aumento di capitale, le cronache dei giornali, in cui veniva riportato dall'assessore Pontello, non voglio fare una critica perché magari ci si capisce male qualche volta, ma io personalmente, con chi avevo interloquito, tutti avevano capito che era un aumento di capitale, tanto che lei l'aveva giustificato. 10.000 euro sono talmente poche per una società di questo tipo che era giusto aumentarlo. Ci ritroviamo ancora con la documentazione, poi le risorse disponibili, anche qua giochiamo un po' con le questioni tecniche, comunque invito a chi interessa di andare a vedere, e quindi ancora una volta abbiamo voluto sottolineare che tra il detto e il fatto noi troviamo delle discordanze. Come sempre, e non staremo a dilungarci oltre, visto che il signor sindaco non permette discussione su quello che è realmente importante, cioè i soldi dei cittadini di Ponte delle Alpi, visto che trattasi di questione di bilancio, e quindi la farò breve, ancora una volta voteremo contro, perché facciamo fatica a capire i conti, perché quando viene chiesto ulteriori specifiche non vengono date, vedi interrogazione, e perché, come sempre, appunto, sulle questioni di bilancio, perché è il bilancio di questa amministrazione, non è certo il bilancio dell'opposizione, voteremo contro. Grazie.
Grazie. Allora, rispondo dicendo che il Consiglio Comunale di Ponte non risponde alle questioni legate a un altro consiglio, che è quello comunitario, dove ci sono anche rappresentanti di Belluno. Devo dire che la minoranza di Ponte delle Alpi ha un suo rappresentante in seno all'Unione Montana. Io non voglio fare la stessa manovra della minoranza dicendo di mancanze, di una scarsa reciprocità, di una scarsa attenzione a quelle che sono le problematiche dell'Unione Montana. Ma in diversi consigli dell'Unione Montana abbiamo tracciato tutte le indicazioni che lei oggi ha fatto emergere con molta trasparenza, attenzione. Ma se manca il vostro rappresentante di minoranza all'interno dell'Unione Montana, non è sicuramente colpa né di questa maggioranza né tantomeno del sottoscritto, perché poi il rappresentante della minoranza in seno all'Unione Montana avrebbe anche il compito di riferire alla stessa minoranza le questioni. Allora, si è impegnato il consigliere di minoranza ad essere presente ai prossimi consigli. Devo dire che nel momento in cui ci sono state le elezioni in comune di Belluno, l'Unione Montana ha cessato e quindi è, diciamo, in vacatio, come ho già specificato in Commissione Programmazione, e forse le mie parole in Commissione Programmazione non sono recepite. Il lavoro che è stato fatto all'interno dell'Unione Montana, quando sento parlare di alcune pertinenze legate all'ente, io sono molto vicino e solidale a tutti i dipendenti che hanno lavorato a testa bassa, non facendo neanche un giorno di vacanza, perché abbiamo trovato nel 2019, quando sono diventato presidente, una situazione, soprattutto per quanto riguarda il personale, molto difficile. E l'ho già spiegato in questo consiglio comunale. Non voglio ritornare sugli argomenti che ho già citato, perché sono argomenti molto delicati, che riguardano una persona che ha fatto una scelta drammatica, che è stata sostituita con personale dei due comuni. Abbiamo lavorato per cercare di recuperare tutta la documentazione. Allora, mi dispiace che la minoranza, di fronte a tutto ciò, sia sorda e ne approfitti in maniera strumentale, e questo non lo posso assolutamente accettare. Non posso accettare nemmeno alcuni passaggi di articoli della stampa, e infatti mi sono rivolto anche a un legale, perché dobbiamo difendere il lavoro che hanno fatto i dipendenti dell'Unione Montana. E sicuramente abbiamo portato a termine una grande operazione di trasparenza, abbiamo recuperato tutti i conti e nel momento in cui verrà ripristinato il Consiglio dell'Unione Montana e anche la Giunta, riusciremo ad approvare sia il rendiconto del 2020 e successivamente tutti gli altri bilanci. Abbiamo sempre avuto uno stretto rapporto con la Prefettura, la Regione Veneto, addirittura la Regione Veneto, ma lo dico oggi, ci ha fatto i complimenti per il lavoro difficile che abbiamo fatto di fronte a un'Unione Montana che aveva gravissime difficoltà a livello di personale. E quindi mi sento veramente con la coscienza a posto, ringrazio anche in questa sede il consigliere e assessore in Unione Montana, Oliseo Salvagno, che tutti i giorni si è recato in Unione Montana per portare avanti il lavoro. E quindi adesso abbiamo già incontrato il sindaco di Belluno almeno 4-5 volte per concordare qual è il percorso da fare in maniera molto trasparente. E quindi, voglio dire, rilancio il fatto che noi riusciremo a mettere in ordine tutto ciò che è lacunoso oggi per quanto riguarda la tempistica. Ringrazio, ripeto, tutto il personale dell'Unione Montana, tra l'altro sia il personale di Ponte nelle Alpi che abbiamo messo a disposizione, sia quello di Belluno, per supportare l'Unione Montana stessa, hanno fatto veramente un lavoro egregio e li ringrazio. Poi la politica sappiamo che a volte ne approfitta in maniera strumentale. Questo modo di interloquire per noi è molto distante. Lavoriamo per i cittadini, lavoriamo per le comunità, lavoriamo sempre per la trasparenza. Grazie.
Si posso?
Prego. Prego.
Visto che sono stato chiamato in causa, no? Se torniamo al consiglio precedente, nel quale sono stato accusato di aver mancato a due consigli comunali dell'Unione Montana. Uno giustificato perché non potevo. Io onestamente il 6 gennaio ho dato una risposta col cuore al signor sindaco presidente dell'Unione Montana. Proprio col cuore gli ho detto: io non ho tempo da perdere. Prima cosa perché secondo il mio punto di vista, secondo il mio carattere di lavoratore e non di politico, c'era qualcosa che non andava in Unione Montana. Sono stato accusato che dovevano sostituirmi. Faccio presente al signor sindaco che lo statuto dell'Unione Montana prevede tre assenze ingiustificate prima di procedere a questo procedimento. E dopo di allora, se vi ricordate quando è stato fatto il consiglio, non sono più stato, avevo dato disponibilità di andare a tutti i consigli, non sono più stato chiamato a nessun consiglio. Quindi non voglio pesare la mia esperienza, la mia volontà di fare, anche se il signor sindaco mi ha detto che in Evegal non ho fatto niente. È preciso che è l'unica persona che ha detto che Paolo De Vettor non fa niente, non lavora. Quindi mi sento offeso personalmente dal signor sindaco. Per quanto riguarda l'Unione Montana, mi auguro, come ho detto a Belluno, che venga fatto un cambio di passo con gente coerente col territorio. Basta, io ho detto solo questo e questa sarà la mia posizione finché vivo. Chiuso.
Infatti il mio era solo un intervento per la parte istituzionale, cioè dobbiamo essere presenti. Secondo me un consigliere, sia esso o un assessore, deve portare il suo contributo e magari avremmo potuto vederti più volte in Unione Montana, una visita, una telefonata, comprendere come mai alcuni episodi, alcuni momenti non sono andati al meglio, una situazione del Nevegal che si è creata, che tu conosci e che non voglio testimoniare in questa sede, ma ci parleremo, che ci ha creato moltissimi problemi. Quindi io sono corretto, voglio dire, non ci parleremo privatamente, una questione che riguarda la parte istituzionale, ma il compito di un consigliere in Unione Montana è quello di essere anche presente alle riunioni e anche capire come mai ci sono delle questioni che magari non funzionano, anche attraverso interrogazioni, perché anche l'Unione Montana prevede interrogazioni, prevede istanze, prevede interpellanze, prevede mozioni. Ecco, auspichiamo che da ora in avanti con la nuova collaborazione con Belluno si possa arrivare a questo. Prego, dottor De Pasquale.
Sì, beh, innanzitutto noi siamo chiamati appunto per il consolidato e quindi annuncio il voto favorevole del nostro gruppo per il consolidato. La situazione, diciamo, nel 2021 è molto migliore rispetto agli anni precedenti, quindi abbiamo fatto un grande lavoro, è stato un grande orgoglio come direzione comune riuscire a sistemare quello che c'era oggettivamente da sistemare. Quindi questo va un grande merito a tutta la giunta, la parte burocratica sia del comune che di Ponte Servizi. Quindi questo è il dato fondamentale che andiamo a votare questa sera. Per quanto riguarda invece i discorsi che sono venuti fuori sulla comunità montana, io credo che è giusto discutere. Sono un po' basito dall'affermazione del consigliere De Vettor che dice che non ha tempo da perdere. Se non ha tempo da perdere si dimetta, insomma, fondamentalmente il consiglio che gli do. Anzi, i cittadini dovrebbero, con quell'affermazione lì, dovrebbe scrivere immediatamente le sue dimissioni dalla comunità montana. Perché se è vero, e lui lo ammette, che non si è occupato più di tanto della questione, non può neanche criticare gli altri, insomma, prima di tutto è lui che non fa il suo lavoro. Ma a parte questo, credo che per tornare alla richiesta urgente di interrogazione, l'articolo 5 deve essere letto tutto, c'è la possibilità di rispondere immediatamente, c'è la possibilità di dare la risposta scritta, visto e considerando, entro 15 giorni, visto e considerando che siamo in una situazione, come ha detto il sindaco, particolare, no? Praticamente di vacazio da un paio di mesi, forse anche di più, visto che da quando ci sono state le elezioni a Belluno. E quindi, a mio avviso, l'interrogazione va sicuramente accolta, è un diritto fondamentalmente, non è che si vada accolta, è un diritto della minoranza, come è la possibilità da parte della maggioranza di rispondere o subito o attraverso un documento entro 15 giorni. Per quanto riguarda le problematiche, io naturalmente non sono dentro in comunità montana, quindi leggo solamente quello che è scritto sulla stampa e quello che è stato detto anche in questo consiglio, comunque dal sindaco, che l'ha sottolineato più di una volta, il fatto che c'erano delle grosse difficoltà in comunità montana. Non è la prima volta che l'ha detto anche le scorse volte, quindi c'era una situazione evidentemente oggettiva. Poi io credo che su questo si sia buttato a capofitto il capogruppo di minoranza per fare un po' di avere la prima pagina del giornale. Sostanzialmente è abbastanza strumentale. Io credo quindi che la minoranza ha il diritto di presentare questa interrogazione e il sindaco ha il diritto e può scegliere di rispondere fra 15 giorni senza che questo sia un'offesa nei confronti di nessuno.
Posso un attimo? Quello che ho detto prima, che non avevo tempo a perdere, non l'ho detto in sede istituzionale. L'ho detto in una manifestazione a Casan, di quale sono capo frazione, e nel discorso l'ho detta con il cuore, non l'ho detta politicamente. Quindi, egregio De Pasquale, una volta mi hai richiamato perché qua sono in consiglio comunale e non sono in frazione. Tu mi riprendi se dico qualcosa di sbagliato in consiglio comunale. Quello che dico fuori di qua, no. Quindi, come tu mi hai richiamato, io ti richiamo te. Grazie. Senza nessuna polemica.
Alcune precisazioni, cerco di rispondere a tutti. Noi stiamo parlando di un rendiconto 2020, l'avvicendamento delle amministrazioni di Belluno 2022, quindi non può essere adibito a scusa il cambio di amministrazione un rendiconto 2020, penso che sia chiaro a tutti. Altro discorso, si sa che ci sono state delle particolari esigenze personali che hanno investito l'Unione Montana, ma attenzione, chi amministra deve cercare di superare gli ostacoli e se quel sistema così com'è costituito non funziona va cambiato, perché non approvare i rendiconti, sapete bene, porta a una serie di conseguenze, quindi era compito, non è facile, ma era compito primario di superare questa problematica. Ci sono vari metodi che il legislatore mette a disposizione. La minoranza non è maggioranza, è la maggioranza che conduce i giochi. Vero che la minoranza ci deve essere, ma non confondiamo che se non c'è la minoranza è colpa della minoranza, è colpa della maggioranza se si è arrivati a una certa entità di conteggi. E per quanto riguarda le presenze, come ho ben detto, anche in Commissione c'è la parte della maggioranza che è prevista dalla Commissione e io ho sempre detto che ci sta, perché il signor Sindaco, o chi per lui, è ovvio che è oberato di lavoro, ma noi non abbiamo mai detto che è mancato il signor Sindaco in Commissione. Speravo, ancora una volta, che il signor Sindaco potesse pensare che anche uno della minoranza, visto che siamo anche in meno a dover gestire il tutto, potesse mancare una Commissione o un Consiglio. E mi fermo qua.
Bene, abbiamo capito insomma che la questione è solo strumentale, quindi non c'è possibilità di dialogo né di contributo da parte costruttivo da parte della minoranza, ahimè. Auspichiamo che, siccome riteniamo tutti Paolo De Vettor una risorsa, possa nei prossimi consigli dell'Unione Montana portare il suo importante contributo, ecco, di questo me lo auguro sinceramente. Poi per il resto, insomma, parlano i fatti, i dati, la Regione Veneto che ci ha chiamato anche oggi indicando il percorso importante che è stato fatto in una situazione difficilissima e nel momento in cui, io ricordo che non è la prima volta, ma lo dico in maniera molto tranquilla, insomma, no? Che la minoranza chiede le mie dimissioni in vari step, anche quando ricoprivo il ruolo di consigliere provinciale, di presidente dell'Unione Montana. E sono le leggi che dicono che i sindaci devono essere presidenti dell'Unione Montana, ad esempio. E a volte magari se io ho la fortuna, e questa comunità ha la fortuna di avere una grandissima squadra, con tutti assessori e consiglieri che lavorano tantissimo e quindi se manco una volta a una commissione programmazione, magari ero con l'ANAS a discutere magari del ponte di Santa Caterina, oppure ero nella stessa Unione Montana, oppure in qualche ministero, perché questo è il compito che ci spetta. Ci sono delle presidenze, delle commissioni, e quindi queste hanno tutto il diritto di funzionare, nonostante l'assenza del sindaco, che non può avere il dono della ubiquità. Grazie. Prego.
Solo una risposta ancora al capogruppo, che ben ha colto l'articolo in questione, ma io quell'ultima parte non l'ho letta perché il signor sindaco non ha nemmeno accettato l'interrogazione. A me non avrei potuto dire niente su quella opzione, ma non è stata accettata, grazie.
Come fa a essere accettata? Siamo tu che sei un depositario. Tu che sei un depositario di regole, che sempre, no, guardi la virgola. Mi sembra strano che presenti,
scusa,
fuori
subito
regola.
Dopo la trattazione, come è scritto qua, è scritto subito dopo la trattazione dei termini ordinari, di punti ordinari, la presenti.
Sì, ma può essere effettuata. Allora, quando un'interrogazione ha carattere urgente, può essere effettuata anche durante la adunanza, no? Quindi subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. In questo caso addirittura era prima. No, perché l'avete fatto dopo la lettura, approvazione dei verbali. Quindi in teoria andava fatto prima del terzo appunto, no? Su questo ci siamo? Ci sono dei dubbi?
Durante la adunanza?
Sì, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Qui avevamo già un'interrogazione. No, ma dico, se dobbiamo leggerla letteralmente, siamo lì, se dobbiamo leggerla letteralmente, questo lo dice.
L'ha trattata dopo gli altri punti, ma presentata.
No, può essere effettuata subito dopo la trattazione, ok? E in quel caso si può decidere la risposta immediata oppure risposta scritta all'interrogante entro 15 giorni di quella presentazione. Quindi per raccoglierla e portarla al protocollo domani possiamo anche farlo, non c'è mica nessun problema. Però il Presidente ha detto che non la tratterà in questa.
Benissimo, ottimo. Bene, possiamo mettere i voti, Assessore? Prego, prego.
Sì, molto rapidamente, io cerco di comunque di mantenere in modo costruttivo alcune delucidazioni, perché insomma. Innanzitutto sono lieto che la Commissione programmazione abbia questa rilevanza tale da poter essere paragonata a un consiglio, pur di un altro ente, ma a un consiglio. E dunque, insomma, volevo mettere in evidenza il fatto che, insomma, la Commissione programmazione però non ha lo stesso valore di un consiglio dell'ente Unione Montana, quindi insomma, se manca l'assenza in commissione non è, secondo me, paragonabile a quella in consiglio. Detto questo, rispondo velocemente a due affermazioni. Situazione ballerina e dati di straforo. Allora, intanto stiamo parlando del rendiconto dell'anno 2021, quindi consolidato che mettiamo in approvazione è del 2021. Abbiamo parlato a lungo del 2020, abbiamo presentato il consuntivo rendiconto del 2021, ne abbiamo già parlato in commissione, in consiglio, adesso l'abbiamo approvato, adesso stiamo parlando del consuntivo 2021, quindi dati che sono passati almeno tre volte qua dentro. Allora, straforo, vabbè, insomma, non so a cosa si riferisse, però sicuramente non a questi dati che abbiamo letto e riletto parecchie volte ormai. La situazione ballerina, allora. La situazione ballerina, ripetiamo di nuovo quello che abbiamo detto in commissione tutte le altre volte. Allora, il capitale, ma lo leggo dalla pagina del bilancio, il capitale patrimonio netto o patrimonio proprio di un'azienda è dato da capitale, riserva legale, altre riserve, utile dell'esercizio. Bene, allora. Leggiamo anche le cifre, ponte servizi 2021, quello di cui stiamo trattando adesso, capitale 10.000, riserva legale 3.342, altre riserve 213.000, cioè 150.000 euro apportati in conto patrimonio netto, patrimonio proprio dell'azienda, più utile dello stesso anno, totale 213.000 euro, per utile dell'esercizio in corso 63.000 euro, per un totale del patrimonio netto attuale di 290.000 euro. Sempre per completare la così indicazione circa il termine ballerino, che a questo punto rifiuto, ma decisamente, sta il fatto che i crediti sono appostati a fronte anche di un fondo svalutazione crediti, la relazione della relazione integrativa al bilancio è molto chiara. Il fondo svalutazione crediti ammonta a 345.413 euro, quindi c'è un fondo di protezione di ulteriori 345.000 euro. Per chiudere il caso della Unione Montana, allora faccio riferimento ai 73.000 euro che sono stati citati per dire che ho in mano tutta la corrispondenza fra Unione Montana e Ponte Servizi. Il dato è di un pagamento liquidazioni progressive nel tempo che hanno ridotto questa cifra, che inizialmente era più alta, e mi riferisco a impegni di spesa per interventi di manutenzione e pulizia dei cigli stradali su viabilità minore e per manutenzione verde pubblico. Quindi stiamo parlando di questi importi. Qui ci sono liquidazioni effettuate dall'Unione Montana con qualche ritardo rispetto alla data in cui si sono manifestate gli impegni, che però hanno fatto sì che venissero corrisposti a Ponte Servizi cifre per 24, 27, 46, 34, 37, 37 mila euro. Quindi rimane questo saldo di 73 mila euro, che è indicato anche nel documento integrativo, quindi è documentato anche nel bilancio di Ponte Servizi, per il quale diceva esattamente l'indicazione, vediamo se la trovo, che essendo un debito datato veniva comunque sollecitato e poi sottoposto a una di quelle procedure normali anche fra enti, cioè quello del piano di rientro, dove non ci fosse, cioè l'indicazione di una rateizzazione nel caso in cui non ci fosse la disponibilità liquida immediata per far fronte al pagamento. Questo, insomma, per spiegare di che cosa si tratta, per spiegare che le carte sono chiare, poi sarà eventualmente la società o l'Unione Montana a fornire indicazioni ulteriori, ma che di questo stiamo parlando. Ecco, la voce, per concludere, indicata dall'amministratore unico, la voce comprende crediti verso altri, comprende un credito pregresso verso l'Unione Montana Bellunese per 73.000 euro, e poi spiega altre voci.
Grazie. Allora possiamo mettere ai voti, siamo al punto 4, appunto. Approvazione del bilancio consolidato, chi è d'accordo? Astenuti, contrari? 2. Immediata esecutività. Punto 5, ratifica di deliberazione di giunta comunale avente oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-24, numero 14. Prego, Assessore Pontello.
Eccomi, grazie Sindaco. Allora, abbiamo approvato in giunta il 31 agosto, in via di urgenza, 5 movimenti in entrata per complessivi 42.576,03 euro per la precisione. Sussiste il presupposto dell'urgenza per tutti questi movimenti, è garantito il mantenimento del pareggio di bilancio, la salvaguardia degli equilibri. Parere favorevole del revisore dei conti, il dottor De Negri. Allora, movimento primo, movimento legato alla tornata elettorale, quindi arrivano i 13.000 euro di rimborso statale che vanno direttamente destinati a spese per le elezioni politiche. Secondo, arriva due voci non rilevantissime come importo, ma molto importanti per il loro significato. E si tratta di fondi PNRR, la misura 1.4.3 e 1.4.4, che fanno riferimento al finanziamento dell'implementazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione. C'è anche la consigliera Sabrina Dassier che segue da vicino questa attività, che poi avremo modo di richiamare anche con la variazione invece che andremo a proporre sul punto successivo, e quindi magari possiamo integrare anche lì qualche dettaglio se necessario. In questo caso stiamo parlando di un trasferimento statale di 7.889 euro per l'incremento dei servizi app.io e un trasferimento di ulteriori 14.000 euro per il secondo punto, cioè l'estensione dell'utilizzo dell'identità digitale, carta d'identità elettronica. Altra voce di questa variazione d'urgenza, il contributo BIM, pervenuto come di consueto, e ringraziamo anche il consorzio BIM, quale agevolazione tariffaria per il gas, cosiddette utenze sociali, sono 3.687 euro, destinate per 2.087 euro, questi sono soldi che ci vengono sostanzialmente rimborsati dal consorzio BIM a fronte di utenze che hanno carattere sociale, quindi sono soldi che vengono a creare uno sconto sostanzialmente sulla tariffa, sulle tariffe che paghiamo noi come municipio per finalità sociali, quindi le scuole. Questi sono soldi buoni che allora noi destiniamo per 2.087 euro a servizi informatici, ulteriormente ci leghiamo al discorso appena fatto, e per 1.600 euro, sempre con una finalità in qualche modo sociale, visto che andiamo a finanziare l'allacciamento dell'acqua agli orti, gli orti comunali. Ecco. Ultimo movimento di questa variazione d'urgenza, 4.000 euro, che sono l'alienazione della terna Benfra, cioè la ruspa usata, per 4.000, che viene direttamente destinata al capitolo degli acquisti di automezzi. Grazie.
Prego.
Sì, abbiamo preso dall'assessore Pontello in commissione l'entità e la suddivisione delle cifre di questa variazione, perché non era tra gli allegati del Consiglio Comunale. Comunque poco importa, ci può essere un disguido, tant'è che non ne facciamo certo una questione di principio in questo caso, sia per l'entità delle cifre, sia per la validità e la... noi non l'abbiamo vista, abbiamo guardato in quattro, poi può essere ci sbagliamo, su questa variazione di bilancio. E mi pare lodevoli le partite di giro. L'unica, ecco, chicca che dico, visto che vedo che c'è per un credo incremento dell'APIO, un suggerimento è da un po' che non vedo nell'APIO il messaggio di convocazione del Consiglio Comunale. Abbiamo visto che le elezioni politiche hanno portato un'ulteriore disaffezione dei cittadini, non credo che mettere sull'APIO il Consiglio Comunale possa avere chissà che... quindi è buono un consiglio sulla comunicare se si poteva mettere la convocazione del consiglio comunicare. L'app io adesso ho capito che non è l'app comunicare, è un problema mio. Beh, comunque questo lo potete accogliere ugualmente, spero, insomma. Non ho speranze sulla partecipazione, ma se non altro perché i cittadini vedono i punti a maggior divulgazione. Come sempre, pur essendo tendenzialmente partiti di giro, votiamo sempre contro, perché è una nostra tutela legale economica. Grazie.
Grazie. Hai toccato un punto importante, che è quello della disaffezione, ma avremo modo magari di trattarlo, chissà, in un prossimo punto all'ordine del giorno. Invito i capigruppi magari a fare un'analisi di quello, no, anche che è accaduto alle elezioni per quanto riguarda, no, il rapporto tra istituzioni e popolazione. Possiamo andare a votare quindi questo punto 5, la ratifica della deliberazione. Chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? immediata esecutività. Grazie. Punto 6. Variazione numero 15 al bilancio di previsione, contestuale utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione e variazione all'elenco delle opere pubbliche per quanto riguarda il programma biennale delle forniture di beni e servizi. Prego, Assessore Pontello.
Sì, eccomi. Allora, qui stiamo parlando di una variazione rilevante, rilevante come importo, rilevante come finalità. Stiamo parlando complessivamente di 1.249.488 euro e in particolare qui stiamo parlando di un trasferimento e contributi per 1.169.000 e di applicazione di avanzo di amministrazione per quasi 80.000 euro. Espongo i cinque movimenti che fanno parte di questa variazione, riservandomi poi magari qualche considerazione sulla validità e sull'entità, magari anche in appoggio a me possono intervenire chiaramente i colleghi. Allora, partiamo dall'importo principale, che è l'importo di 1 milione di euro, con ordinanza commissariale numero 5 del 3 agosto 2022 è stato concesso un contributo della cifra che abbiamo detto, 1 milione tondo, per interventi urgenti di protezione civile in seguito agli eventi meteo dell'agosto 2020. Ringrazio anche a questo proposito l'onorevole Roger De Menec che parecchio si è attivato per questo risultato. Stanziamo immediatamente questa cifra per 175.000 euro alla progettazione anno 2022, quindi immediata, e per 825.000 euro per l'esecuzione degli interventi a partire da gennaio, quindi anno 2023, ma è una così collocazione un po' formale per evitare a fine anno di trovarci dei residui da poi reimpostare. Quindi la somma c'è, è subito operativa, disponibile, parliamo di ordinanza commissariale e quindi operatività immediata. La finalità la conosciamo, poi insomma io la accenno, ma qui stiamo parlando sia della soluzione del problema del sottopasso di Nuovo Erto, sia della valutazione della piazza, dello spazio cosiddetto di ammassamento di protezione civile, sia della rete idrica che convoglia le acque per sostanzialmente tutto l'abitato di Polpette. Quindi è una intervento rilevante, Marta Biella anche qui presente ha seguito passo passo gli interventi, le valutazioni, già gli incarichi che sono stati affidati per quest'opera e quindi eventualmente lascio a lei eventuali approfondimenti. Secondo movimento, nota del 9 di settembre invece, il Ministero dello Sport ha finanziato il progetto Sport nei Parchi destinandoci quindi 12.500 euro. L'iniziativa era nata ancora in tempi Covid per favorire lo sport e negli spazi aperti e viene concesso adesso. Noi applichiamo a questa operazione 33.000 euro di avanzo di amministrazione, quindi 12.5 più 33, 45.500 euro che vengono destinati alla creazione di uno spazio attrezzato presso il parco Alessandro Mares. E l'area che verrà occupata sarà l'area tra l'attuale parco giochi, con accesso alla via Primo Maggio, e il vialetto sostanzialmente della casa di riposo, quindi sfruttando un ritaglio di terreno che risulta a questo punto molto importante. Siamo anche nel percorso tra la casa di riposo e la casa rossa, quindi un percorso usufruibile da cittadini, ma anche dagli ospiti del soggiorno per anziani. Anche qui il consigliere Tommaso Carlin, che in prima persona si è occupato di questa iniziativa, poi magari se c'è qualche approfondimento. Io intanto indico anche le voci successive di questa manovra, cioè l'importo che destiniamo per il ripristino degli spogliatoi del Palamares. Sapete che dopo la ricostruzione della copertura, qui dobbiamo ripristinare anche gli spogliatoi a servizio della struttura sportiva e quindi abbiamo già ricevuto nell'immediatezza del danno 50.000 euro dalla provincia, ai quali aggiungiamo delle risorse nostre per complessivi 120.780 euro, quindi la somma complessiva, i 50 ricevuti più quelli che vengono messi adesso, sono 120.780 per l'acquisto della struttura e poi verrà immediatamente ordinata, i tempi di consegna sappiamo che di questi tempi sono un po' più lunghi, ma insomma contiamo per la primavera di arrivare ad avere lo spogliatoio posato e allacciato chiaramente. Il piano finanziario si compone di questi 120.000, dei 50 che ho detto della provincia, più 24.136 che è un contributo regionale per danni determinati da eventi atmosferici e ulteriori 46.643 per completare il piano dell'opera messi d'avanzo di amministrazione disponibile. Altra voce importante di questa variazione, l'accoglimento della candidatura al progetto PNRR, era la terza voce legata all'informatica che vi avevo accennato nel punto precedente, e questa è per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, abilitazione al cloud. Si tratta di 121.992 euro, una cifra che io anticipo ci consente di fare gli interventi previsti per la destinazione, l'abilitazione al cloud e anche per avere in modo lungimirante anche una attività comunque di manutenzione e di abbonamento a questo tipo di soluzione tecnica per più anni. Sempre Sabrina Dassier eventualmente può intervenire seguendo da vicino tutti questi aspetti di informatica, a volte anche molto importanti di questi tempi come facilitazione anche per i cittadini, gli utenti ad avvicinarsi alla pubblica amministrazione per qualsiasi necessità, quindi semplificando la vita di chi usufruisce dei servizi pubblici, quindi dei cittadini, e semplificando la vita ritengo anche in modo decisivo per gli operatori della pubblica amministrazione. Ultimo movimento, contributo decreto legislativo 34/2020, quale ristoro alle imprese impegnate nel trasporto scolastico anno 2019-2020. Sostanzialmente è un ristoro Covid per la perdita di fatturato dell'impresa che si è occupata del trasporto scolastico. Si tratta di 11.216,89 euro che procediamo immediatamente a destinare alla ditta che effettuava il trasporto scolastico in quel momento, quindi una partita di giro. Io mi fermo, grazie.
Grazie professore.
Lasciatemi scusa in conclusione un po' quella considerazione che facevo anche in commissione programmazione e che lega un po' alle considerazioni che venivano fatte al punto precedente, nel senso che qui stiamo parlando di una manovra che non può dare adito a nessun dubbio, secondo me. Ci sono delle somme che vengono accertate, dei trasferimenti importantissimi e degli importi che vengono messi in spesa, quindi direttamente accertati nei capitoli. Quindi si tratta, come dire, di risorse importantissime, risorse che vengono accertate pronte alla spesa e dunque di realizzazioni e di iniziative assolutamente rilevanti e importanti per tutta la cittadinanza. Io ho provato a buttarla così in commissione programmazione, ma con una ben precisa idea di sostegno comune a queste iniziative importanti per il nostro comune, chiedendo che movimenti come questi vengano approvati all'unanimità. Grazie.
Grazie, la discussione è aperta, altrimenti andiamo sul DUP come preferite.
Signor Assessore Pompello, un volpone. Sì, questo è vero, che sono delle partite di giro che vanno a dare possibilità a questa amministrazione, quindi al nostro comune, di fare degli interventi importanti, partiti di giro talune dovute a disgrazie, eventi meteorologici, più che dovute, talune forse dovute alla bravura dell'amministrazione, come i progetti PNRR, talune dovute ad alcune normative legislative, e quindi noi siamo contenti di questo, siamo contenti che Sottopasso finalmente trovi finanziamenti per arrivare, si spera, a una sua risoluzione, anche perché le cronache e i giornali certo non ci hanno portato a buona immagine nel resto della comunità bellunese, ma qua non è colpa del sindaco, di sicuro, perché se abbiamo ancora, e purtroppo ne avremo ancora, alcuni disgraziati, qualche volta alcuni disgraziati magari possono portare disgrazie, è bene che finalmente riusciamo a risolvere questa inconvenienza che abbiamo con Sottopasso. Bene sulla digitalizzazione, concordo, mi ritengo ancora giovane e cerco di usarla al massimo e vedo che ha utilità, anche se poi ritorno sull'accessibilità agli uffici, non siamo tutti giovani e quindi dovremmo sempre ricordarci che c'è una parte della popolazione che non ha dimestichezza e non credo riuscirà ad avere la dimestichezza che serve per la digitalizzazione. Quindi sono interventi importanti. Non sono solo partite di giro, però, assessore Pontello, c'è anche parte di avanzo di amministrazione, c'è una distribuzione sull'annualità che lei l'ha spiegato, ma è una sua considerazione e quindi solo per questo, come sempre, e non certo per la qualità delle opere messe in campo, anche in questo caso, trattandosi di contabilità, voteremo contro, ma penso di aver sottolineato il fatto che le opere intraprese sono meritevoli e quindi non possiamo che fare i complimenti questa volta. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Altrimenti mettiamo ai voti questo punto. Variazione del bilancio, numero 15. Chi è d'accordo? Contrari? Immediata esecutività? Unanimità. Passiamo al punto 7, approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025. Prego, assessore Pontello.
Sì, eccomi, grazie. Allora, il documento unico di programmazione, mentre giro i fogli per cercare gli appunti, è un tema che torna più di una volta in Consiglio Comunale nel corso dell'anno. Noi in genere lo portiamo a luglio in Giunta, poi la Giunta lo presenta al Consiglio Comunale e a dicembre viene poi implementato col bilancio di previsione dell'anno successivo. Quindi veniamo da dicembre scorso in cui abbiamo commentato a più voci anche le azioni programmatorie presenti nel documento unico di programmazione, così come previsto dalla legislazione e quindi come documento primo di programmazione. Da questo punto di vista io mi limito in questo momento a dare delle indicazioni della parte che forse è più significativa del documento di programmazione, vale a dire la parte legata alla programmazione delle opere. Opere che, come abbiamo sentito anche nei punti precedenti, sono anche rilevanti, ma non sono tutti, perché la programmazione prevede appunto che si sia lavorato per riuscire ad ottenere altre risorse importanti. Proporrei di procedere alla indicazione di quelle che sono le opere in previsione, oltre a quelle che sono nel documento di programmazione triennale che era legato ai punti precedenti, in cui sostanzialmente è il milione di euro l'elemento principale, ma ricordando molto velocemente anche gli altri interventi che sono in previsione, a partire dall'intervento che è in previsione per gli stralci successivi, ma è già in qualche modo pronto ad essere cantierato, che è quello del rifacimento dell'illuminazione pubblica, dell'efficientamento dell'illuminazione pubblica, si dice così con questo termine magari poco piacevole, però che dà l'idea che venga, non si tratti solo di un cambio di lampadine, ma di un qualcosa che dà qualcosa in più sia dal punto di vista del risparmio energetico sia dal punto di vista della qualità della luce. Raccordo ciclabile tra Viale Cadore e stazione ferroviaria, intervento, ne abbiamo parlato stamattina, a proposito del secondo straccio di marciapiedi di Viale Cadore, intervento strutturale sull'autorimessa annessa al municipio, questi sono degli elementi che sono in previsione da qualche tempo, sono stanziati, si sta lavorando, gli ingegneri sono già al lavoro su questi punti. Importante direi la parte che riguarda la previsione di nuove strutture di marciapiedi, oltre a quelle di Viale Cadore che ho appena citato, che daranno quindi la possibilità, insomma in termini molto veloci, insomma sintetici, di avere sia un raccordo ciclo pedonale fra Polpette, che poi andrà a collegarsi anche alla viabilità della strada statale, e successivamente voglio dire in termini spaziali, ma contemporaneamente daranno possibilità quindi anche di un collegamento con la ciclabile verso l'ecocentro e poi verso l'altra parte importante di viabilità ciclistica, che è quella tra Soverde e Socher e via verso l'Alpago. Dico, oltre a quelli di cui abbiamo parlato, anche la realizzazione di marciapiedi in località Col di Cugnan e altre zone. L'assessore Marta Biella anche ha seguito queste progettazioni, eventualmente può essere più dettagliata, ma è importante anche sottolineare tutta la parte che riguarda la edilizia sportiva, in particolare mi riferisco al complesso sportivo di Quantin, perché si è appena completato un importante intervento da oltre 100.000 euro, ma abbiamo fatto richiesta anche di sport e periferie, cosiddetto bando statale, che consente di finanziare opere di edilizia, e noi abbiamo presentato un progetto relativo appunto al completamento della struttura sportiva con tutta la parte di servizi e di spogliatoi. Ci auguriamo quindi che possa andare a trovare il beneficio dell'accoglimento. Ancora importante ricordare l'assegnazione che è già venuta ma non è stata accertata ancora per ragioni di contabilità, lo sarà presto, l'assegnazione dei 970.000 euro che fanno parte dell'altro bando PNRR edilizia scolastica sportiva e che ci consentiranno, come già in qualche modo annunciato, di mettere mano integralmente al palazzetto dello sport. Integralmente vuol dire sia con rifacimento del piano palestra, sia con interventi di spogliatoi nei bagni, ma soprattutto con l'efficientamento energetico, con una caldaia nuova e con quindi un intervento veramente corposo anche di abbattimento di barriere architettoniche. Ancora mi sento di citare un altro bando che è già stato citato altre volte qui, ma rimane assolutamente nella programmazione, ed è il cosiddetto bando di rigenerazione urbana, altri soldi che potrebbero arrivare anche per una cifra complessiva fino a 5 milioni di euro, che si riferiscono a quel bando a cui insieme ai comuni dell'Alpago, quindi Alpago, Tambre, Chiesse e Soverzene, abbiamo richiesto per ottenere nel nostro specifico di essere noi capofila di questa iniziativa come Ponte nelle Alpi, ma di avere nel nostro comune l'intervento relativo alla messa in ripristino del primo piano della biblioteca, quindi ex scuola Boito. Ne abbiamo parlato, ha citato il sindaco poco fa a proposito del colloquio con l'ANAS, anche la passerella ciclo pedonale sul fiume Piave. Ecco, mi limito agli interventi principali, quindi non li leggo tutti. l'efficientamento energetico delle centrali termiche, di cui abbiamo già parlato, con l'iniziativa del CIE4, dell'iniziativa di Consip, sottopasso non aver già detto, manutenzione straordinaria in casa di riposo. Ecco, questa è una cosa molto importante, perché abbiamo anche lì partecipato ad un'ulteriore richiesta di assegnazione fondi per complessivi 2 milioni e mezzo, e di cui 700.000 la prima tranche del viale dei marciapiedi di Viale Cadore, e poi 600.000 euro destinati, che vorrebbero essere, l'intenzione è che siano destinati agli interventi sul fabbricato della casa di riposo. Non ultimo, poi mi fermo, gli interventi di manutenzione straordinaria sullo stadio Orzes, questo per completare il palamaresse, abbiamo parlato prima, i campi da tennis sono stati fatti, ma la struttura delle tribune ha bisogno di interventi, e quindi noi chiediamo ancora, cerchiamo ancora, mettiamo ancora l'intervento di manutenzione straordinaria come intervento in previsione. Ci sono interventi importanti sulle aree esterne delle scuole comunali, Polpette è stato fatto da poco, ma guardiamo al futuro, e quindi abbiamo ancora la scuola dell'infanzia di via Zattieri, in particolare, destinataria di finanziamento, la strada dei Mazzucchi, l'implementazione della videosorveglianza su tutto il territorio, con una nuova dislocazione di antenne e di collegamenti con fibra, al fine di valorizzare, avete capito, sia il territorio sia le giovani generazioni, quindi un grande attenzione anche alle strutture sportive, oltre che a quelle scolastiche e pubbliche. Infine il completamento, proprio per quanto riguarda le strutture sportive, del bocciodromo di Nuova Erto.
Grazie all'assessore Pontello per questa esauriente spiegazione. Ora la discussione è aperta, prego, per gli interventi.
Sì, mi fa piacere, ho sentito come ultima voce il bocciodromo, non volevo che fosse stata dimenticata visto che abbiamo presentato il progetto, quindi mi fa piacere che venga portato avanti. Un'altra cosa che mi piace è il discorso della casa di riposo, prima che venga chiusa. Come amministrazione farei un bel pensierino, visto che ci sono i soldi, non solo per le modifiche, così, anche per supportarla e con i soldi, perché mi sembra che viaggi un po'. Ecco, per il resto non voglio discutere, sono questi due punti che mi hanno un po' fatto sentire qualcosa, insomma.
Come? No, fortunatamente nemmeno io, tanto più che noi abbiamo già destinato 50.000 euro del nostro bilancio come contributo alla Fondazione Casa del Sole, come previsto dal documento di accordo. Data, considerata la previsione di chiusura in deficit del bilancio, soprattutto a causa di alcune voci ricorrenti peraltro per tutta l'RSA, e cioè la parte che riguarda le utenze, le bollette, la parte che riguarda i costi del personale, in particolare personale specializzato, gli infermieri, la parte che riguarda le coperture assicurative, tutti i costi li evitati. Allora, 50.000 euro sono stati già destinati e ulteriori risorse, se ci saranno, io credo che sarà doveroso conferirle, considerata appunto la situazione, ma qui c'è anche la vice sindaco Lucia Dall'Olde che segue da vicino tutta la parte del sociale e quindi anche della casa di riposo, De Pasquale anche, quindi io mi fermo. Grazie.
Grazie. Interventi?
Come vuoi? Beh, sono stato tranquillizzato che non viene chiusa la casa di riposo. L'età è quella nostra, quindi siamo più vicini alla casa di riposo che gli asili nidi, quindi ci teniamo alla casa di riposo.
A parte questo, devo dire che il DUP è sempre interessante, il DUP, molto più del consolidato, anche se appunto a una certa età mi piace più guardare al DUP, quindi a quello che sarà il futuro, piuttosto che il consolidato, quello che è successo. E tra l'altro l'analisi del DUP, che è molto complicato per un qualsiasi consigliere, per tutti noi, soprattutto quelli che non, così, non masticano tanto di finanza pubblica, è abbastanza complicato. Però dettaglio è interessante perché dettaglia in un unico documento l'attività politico-amministrativa in essere con la progettazione futura in un quadro di riferimento che è anche sovracomunale. Bisogna dire che l'attività amministrativa del sindaco, della giunta, dei suoi collaboratori nel suo complesso va molto al di là di quello che è scritto nel DUP, però tutto sommato leggendo insomma, in quelle 165 pagine ci sono molti riferimenti interessanti. Ecco, cerco di cogliere alcuni di questi elementi. Innanzitutto il quadro in cui ci muoviamo. Vengono espresse nelle condizioni definite esterne, nazionali e regionali, delle importanti preoccupazioni sul futuro prossimo. La riduzione dell'aspettativa di sviluppo, le crisi internazionali, le dinamiche del costo dell'energia ed altri fattori ben evidenziati nel documento destano importanti preoccupazioni ai bilanci delle famiglie, delle imprese ed inevitabilmente anche nel bilancio del nostro comune. Se mi posso permettere, per il prossimo DUP, non so, sarà un lavoro aggiuntivo, diciamo, sarebbe interessante che ci fosse sulla parte provinciale non solo la parte normativa ma anche una descrizione delle dinamiche provinciali, così potremo capire meglio, diciamo, secondo me, le dinamiche pontalpine. La tabella sull'economia insediata mostra una sostanziale tenuta del nostro sistema economico nel periodo considerato che era dal maggio 20 al maggio 22. Naturalmente è una valutazione così non nel dettaglio, ma complessivamente il quadro volge più sul positivo che sul negativo. Negativo invece è il quadro demografico. Tanto il saldo naturale quanto quello migratorio hanno il segno meno. Negli ultimi cinque anni che vengono considerati aveva un calo della natalità dal 0,75 al 0,54% e un aumento della mortalità in questi cinque anni dal 0,99 all'1,24 nel 2021. Hanno Covid con punti interrogativi perché non è detto che sia la causa, ma insomma potrebbe anche essere. E un aumento delle migrazioni dei nostri cittadini che compensa e supera il quadro dell'immigrazione. Ecco, sarebbe interessante da questo punto di vista inserire questi dati nel contesto provinciale perché sicuramente noi siamo in meno peggio, pur però in una situazione di difficoltà. Oltre all'analisi di dati sarebbe interessante ed opportuno cercare anche le cause, per poi che noi che siamo amministratori non basta l'analisi dei dati, ma soprattutto quello che è importante è cercare di individuare delle soluzioni. Non è naturalmente facile comprendere le dinamiche in cui si muovono le persone, basta pensare ai nostri giovani, molti di quali abbandonano la nostra provincia, in parte per necessità, in parte per scelte professionali più gratificanti. Certamente se il fenomeno è così consolidato, ci sono motivazioni che vanno comunque al di là delle singole scelte, ma coinvolgono le opportunità che il nostro sistema provinciale e comunale non riesce a dare. Guardando le dinamiche demografiche, avendo vissuto in tempi, diciamo, da questo punto di vista migliori, la memoria va alle aspettative che avevamo all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Da quella situazione e dalle prospettive di sviluppo nascevano delle scelte, due scelte, grandi scelte, erano lo sviluppo di tipo residenziale nell'area ex Comisi e sviluppo di altro tipo nell'area Paludi, in seno artigianale, terziario e commerciale. Mi viene questo collegamento perché, come accennato anche nel DUP, c'è stato qualche giorno fa un importante incontro con i vertici della banca, dell'istituto bancario proprietario della struttura. Dopo anni di silenzio, con questa iniziativa del sindaco e della giunta, si sta cercando di rimettere in moto un interesse che porti a risolvere una ferita che è aperta nel nostro territorio. È un territorio privato quello, però ha degli impatti estremamente importanti sul nostro territorio. Non ci sono sicuramente le condizioni di tanti anni fa, ma è comunque doveroso mettere in atto altre iniziative, così come è stato fatto ad esempio nell'area ex Comil, che doveva essere di tipo residenziale, alla fine è diventata di tipo commerciale. E così a Paludi dovremmo, se necessario, con provvedimenti, anche con interventi straordinari, come ad esempio parziali demolizioni, come è stato anche suggerito, per poter in qualche maniera riutilizzare quel sedime. Guardando il futuro prossimo, una parte importante sarà l'iter del piano di assetto del territorio
e del futuro piano degli interventi. È già stato detto prima, in realtà alcuni provvedimenti della Giunta li sta già mettendo in atto. In breve tempo dovremo confrontarci con esperti del settore per agire in maniera rapida ed efficace. Sarà un momento molto delicato e pieno di insidie, in quanto la materia è assai complicata, come sempre, quella urbanistica. Dovremo prima di tutto decidere quelle che sono le priorità e definire un piano che non sia tanto il frutto della somma degli interessi pur legittimi di cittadini o di aziende, ma soprattutto un quadro di riferimento generale coerente e con saggio utilizzo del territorio. Molti degli interventi fanno parte di progetti sovracomunali che devono essere seguiti attentamente, come del resto l'amministrazione sta già facendo. In particolare tutte le opere viabilistiche collegate con Milano Cortina 26, in particolare l'attenzione all'innesto dell'Oltrerai, ad esempio, la passerella sul Piave e le altre iniziative che abbiamo già accennato. Parimenti interessante la cittadella della salute presso l'ex Casa del Sole, oltre alla Casa del Riposo stessa. Questo progetto è estremamente significativo, che grazie all'intervento della provincia, quindi di nostri rappresentanti in provincia, abbiamo potuto avere quel finanziamento. Estremamente importante per le valenze sociosanitarie, per le edilizie popolari, per i residenti della zona. Una volta ultimati la progettualità di massima, che si sta, sappiamo, ultimando, il compito gravoso e impegnativo sarà quello di ricercare le risorse finanziarie da trovare non solamente da soli, ma all'interno con la provincia, con la regione, credo anche con lo Stato. Nel DUP un salto importante viene dato all'intervento sulla Casa del Riposo in sinergia con la Fondazione. Resta sempre una priorità per noi mantenere e migliorare gli attuali livelli di assistenza, anche per i motivi che ho detto prima. Da poco è stato riattivato il centro prelievi, questo è un fatto estremamente importante, molto apprezzato dai cittadini. Dobbiamo cercare di ritornare ai livelli di pre-Covid, anche con un centro diurno. Sappiamo che non è semplice, tanto per l'organizzazione dei servizi, degli spazi che dopo il Covid sostanzialmente sono molto più ampi di prima, anche per il personale che anche qui sappiamo difficilmente reperibile, il personale soprattutto infermieristico, e anche per i costi del comune che dovrà accollarsi. Ma è uno sforzo che secondo me dovremmo assolutamente fare. Ultima considerazione, su quale faccio una riflessione generale politica, sui finanziamenti arrivati e che in parte stanno arrivando di bandi del PRR che l'amministrazione sta seguendo con estrema attenzione, ma anche sul finanziamento di 1 milione di euro della Protezione Civile Nazionale per il sottopasso di Novara e per le zone circostanti. Sappiamo come spesso sia difficile accedere ai finanziamenti così significativi e si riescono ad ottenere prima di tutto perché c'è una reale necessità e poi per le persone si fanno carico del problema arrivando ai decisori nazionali. Come sempre, insomma, le idee camminano sulle gambe delle persone. Dal 25 settembre in poi abbiamo un radicale cambiamento nei meccanismi istituzionali. Con la riduzione del numero di parlamentari, le aree poco abitate come le nostre riescono di essere inevitabilmente sottorappresentate, indipendentemente da chi vinca in quel momento le elezioni. Secondo me è giusto aver ridotto il numero di parlamentari, ma probabilmente era più razionale ridurre in maniera diversa, accettare quella proposta che comunque i cittadini hanno purtroppo, a mio avviso, bozzato di un paio di anni fa, quello dell'eliminazione, diciamo, di una delle due Camere. Adesso, tra l'altro, c'è anche l'aggravante che abbiamo due Camere che sono praticamente sovrapponibili, non c'è più una differenza di età. Un'unica Camera elettiva con un numero che possa permettere di rappresentare tutti i territori era sicuramente meglio della situazione attuale. I canali di collegamento, anche personali, tra comunità locale ed eletti in Parlamento sono praticamente drasticamente ridotti. Ci sarà, a mio avviso, un cono di bottiglia molto stretto che rischierà di avere anche molte conseguenze sull'agibilità politica degli amministratori, in particolare degli amministratori che magari non fanno parte della cordata vincente in quel momento. E quindi prevedo delle difficoltà, tenendo presente che bellunesi non ne abbiamo né in regione e nemmeno a livello nazionale, che non siano direttamente espressione della maggioranza. Non è questa una questione di schieramento politico, ma secondo me è una questione di meccanismo istituzionale che in qualche maniera la politica dovrà sicuramente affrontare. concludo annunciando il voto favorevole del nostro gruppo al DUP 23-25, in quanto delinea un percorso assai impegnativo di sviluppo del nostro territorio. Ci sono molte cose dentro, io credo che la minoranza potrebbe anche votarlo a favore di questo DUP, perché veramente è molto ricco di impegni, cerca di affrontare e sta dimostrando la capacità che ha l'amministrazione di mettere in atto tutte quelle iniziative per affrontare i problemi che abbiamo qui a Ponferrante.
Grazie capogruppo per questo intervento così consistente, hai dato anche una notizione importante. Io ringrazio Enrico De Col per la presenza come stampa, ma in maniera molto trasparente l'incontro sul centro Paludi con Intesa San Paolo è stato importante, perché Intesa San Paolo i vertici si sono presi sulle spalle l'onere di portare a termine, comunque discutere con l'amministrazione comunale di interventi di riqualificazione in quell'area, quindi lo diciamo come adesso Fulvio ha accennato all'intero consiglio comunale, poi vedremo quali sono gli sviluppi, ma insomma già di venire a questo è importante per il futuro della nostra comunità, soprattutto in un'area, abbiamo realizzato la qualificazione dell'ex Comedil, dell'area ex Vascellari, adesso ci sono le prospettive per il centro Paludi, che non chiameremo più così perché porta sfortuna, perché tutti i progetti si sono impaludati, ma lo chiameremo porta delle Dolomiti, ecco, questa è la promessa che ci facciamo. Prego gli interventi.
Sì, il DUP è il principale documento strumento per la guida strategica e operativa di un comune, presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. È uno strumento di scelta di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare. E quindi, oltre alla sua proposta magari di assimilare o mettere in evidenza dati locali e provinciali, magari il mio suggerimento è portare il DUP per una volta all'inizio del Consiglio Comunale, che è la vera visione politica, e magari potremo discuterne più a lungo e meno stanchi. Ma un suggerimento, magari una volta lo facciamo anche. Fatemi partire da una nota di colore. Nella descrizione analitica del DUP vi sono i collegamenti ipertestuali con le società di riferimento. Quella con la Ponte Servizi porta ad una pagina che recita. Sabrina, ascolta. Non trovato. Questa cosa è imbarazzante, non è vero? Cioè, noi abbiamo un obbligo di legge, noi all'interno del nostro DUP andate a digitare il collegamento ipertestuale con la Ponte Servizi, in cui dovrebbero essere elencati i vari bilanci, e troviamo questa risposta, molto ironica comunque. Però, siccome dobbiamo parlare di cose serie, spero che questo obbligo di legge venga adempiuto. E ritorniamo alle cose serie. Sì, in questo DUP sono inserite tutta una serie di programmazioni e di buoni propositi, talune sono ripetuti da molti anni, capogruppo De Pasquale, talune sono entrate perché fortunatamente abbiamo avuto fortuna, bravura, di prendere dei bandi del PNRR o altre proposte che venivano da livello nazionale. Però quello che noi interessa questa sera sottolineare, e come ben sapete noi teniamo molto a quello che è, come dice sempre il mio capogruppo, cosa si è portato a termine, che opere abbiamo fatto. Ebbene, questa sera, vista la situazione economica e sociale che anche il DUP mi pare comincia a descrivere, invece vorremmo portare l'attenzione di questo Consiglio Comunale sulla difficile situazione economica che andranno a affrontare le nostre famiglie, le nostre attività produttive e gli esercenti. E quindi spereremo, ma sono sicuro che nei limiti delle pieghe del bilancio questa amministrazione si adopererà, e viene dalla minoranza, più che un'attenzione alle opere pubbliche, un'attenzione alle esigenze della popolazione. Mi riferisco in particolar modo alle famiglie, mi riferisco in particolar modo alle famiglie più numerose, perché saranno quelle che, a mio avviso, quindi non vorrei, verranno strangolate da questa crisi economica e avranno un abbassamento del tenore di vita enorme, probabilmente non paragonabile agli ultimi eventi del 2008. Quindi vorremmo che questa amministrazione ponesse di più, non che non abbia posto, e ancora di più maggiore attenzione, e non solo appunto alle famiglie. Vorremmo citare quello che nel vostro DUP mi pare, adesso non trovo, gli esercizi di vicinato come supporto sociale alle comunità. Anche noi crediamo sia così, lo condividiamo, e quindi vorremmo che venissero, perché, e qua spezzo una lancia in favore del signor Sindaco, vedo che tramite i social cerca di promuovere e di ringraziare l'impegno di queste attività, bene, ci vuole anche il supporto morale, ma sono sicuro che molte di queste attività soffriranno moltissimo, moltissimo, molte temo chiuderanno, e quindi dovremo cercare di dare il maggior supporto possibile, perché queste attività sono centri di aggregazione di vari paesi. E quindi, per quello che riguarda le opere pubbliche, speriamo che parte finalmente riusciate a portare a termine. Speriamo che ha maggiore incisività su quello che è il sociale. Sul dettaglio delle missioni, lasciatemi alcuni spunti. Ufficio tecnico, accessibilità. Spero che quanto portato sul nostro suggerimento nel Consiglio precedente veda finalmente la luce su quanto riguarda le protezioni degli uffici tecnici. Per quanto riguarda la statistica e i sistemi informativi, suggeriamo un monitoraggio della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell'utenza. Questa è una pratica che viene già immessa in pratica da molti enti, gli ospedali, enti superiori, INPS, INAI, è prevista da una normativa di legge, non è obbligatoria, ma sarebbe anche bello mettere i nostri cittadini, la famosa UNA, sei soddisfatto del servizio offerto dal suo cittadino. Noi crediamo alla maggioranza, però vorremmo vedere anche, visto che la legge ne prevede compimento, vedere il grado di soddisfazione dei nostri cittadini, appunto, degli uffici comunali. E qua non si vuole dare una colpa, certo, a chi lavora, che sta lavorando in un momento difficile per i turnover, ma appunto perché quello ti permette anche di capire le cose che sono migliorabili. Per quanto riguarda la polizia locale, mi dispiace di non venire ancora nelle finalità, quella cosa che noi avevamo proposto come finalità di programma per l'ufficio è il decoro ambientale, mi pare che il signor Sindaco era d'accordo in una interrogazione che avevo fatto, spero che prima o poi venga messo nelle finalità, cioè come obiettivo della polizia locale, oltre che il controllo del territorio, del passaggio dei tir, vedo citato, anche il decoro ambientale, mi riferisco soprattutto alla cura della vegetazione lungo le nostre strade. Volendo così chiudere con un cappello che è politico come quello del capogruppo De Pasquale, io ritengo che la riduzione del numero di parlamentari sia stata sacrosanta. La giusta valorizzazione dei territori non va tanto sull'aumento del numero dei parlamentari, ma va nella riserva di posti, come fa il Trentino e Bolzano, ottenuto tra l'altro in Costituzione, per le aree più disagiate, perché il numero di parlamentari che abbiamo, che avremo, è in linea, con statisticamente parlando, con le altre democrazie europee. E quindi quota di garanzia per Belluno, non... per quanto riguarda il numero, io non sono così preoccupato, qui do d'accordo con quanto ho letto anche recente sui giornali, posso averne sei ma che non contano, ma se ne ho uno che conta, bisogna vedere però, perché non è nemmeno la mia appartenenza, però l'importante è che quello che va conta, e se quello che va conta portiamo a casa qualcosa, almeno spero che ce lo auguriamo tutti. Invece, visto che il capogruppo De Pasquale ha fatto questo volo sulla politica generale, mi piacerebbe proporre a questo Consiglio un qualcosa che parta bipartisan e che secondo me farebbe avvicinare i cittadini maggiormente alla politica. E quindi la propongo qui, senza consultarmi con i miei organi politici, niente. È un'iniziativa che può partire dal piccolo, che secondo me è quella della preferenza. Cioè noi dobbiamo togliere ai partiti politici la decisione delle liste, dobbiamo tornare alle preferenze. So che allora era stato tolto per una serie di considerazioni, chi ha più soldi, però qua bisogna avere sia più soldi perché elargisci il tuo contributo al partito che ti mette in lista. Quindi questa, ve la butto là, mi piacerebbe che questo consiglio comunale bipartisan appunto, magari da chi ha più orientamenti di sinistra, chi ha orientamenti di centrodestra, chi ha orientamenti di centro, partisse quella campagna, perché se no la vedo difficile che a livello politico si vede a questo cambio di rotta, insomma. Quindi sostegno alle famiglie, famiglie numerose, e sostegno a quegli esercenti che sono un sistema di protezione sociale, di ritrovo per le piccole comunità che purtroppo, da quel che so, saranno messe a dura prova. Grazie.
Grazie, concordo su molti punti del tuo intervento. Per onestà intellettuale, come tu hai sottolineato i meriti dell'amministrazione nel recuperare i fondi e nel darsi da fare per poter arrivare nei consigli comunali e nelle progettualità per dare risposte alla comunità e alla cittadinanza a tematiche anche che sono ferme da anni, così con la stessa onestà mi sento di dire a nome del nostro gruppo che sicuramente le istanze che hai portato, ne avevamo già discusso nel precedente Consiglio Comunale, sull'attenzione alle famiglie, alle categorie, ai commercianti, alle frazioni, sicuramente potrebbero anche i due capogruppo convocare una commissione ad hoc e verificare insieme alla parte sociale e a quella che si occupa di patrimonio, ma anche di commercio, imprenditoria, artigianato, quali sono le possibilità che il Comune ha di intervenire, quali sono i bandi a livello provinciale, regionale e nazionale. Sappiamo comunque già che la parte sociale si sta organizzando per venire incontro a tutta una serie di istanze che già vediamo nel territorio stanno nascendo. Io devo dire che è stata una, ringrazio tutto il nostro gruppo consigliare, ripeto gli assessori, i consiglieri, perché è stata una stagione florida quella di quest'anno, nonostante le difficoltà del Covid, ma anche della terribile guerra tra Russia e Ucraina, perché siamo riusciti a inaugurare delle opere pubbliche importanti come la ciclabile Soverzene, Socher e poi Paiane, i campi da tennis, il Palaquantin, prima ancora il teatro, adesso ce ne sono tutta una serie, però il tessuto sociale va mantenuto e concordo nel dire che piuttosto di un'infrastruttura è meglio salvaguardare quello che è la nostra comunità, insomma, per tutte le questioni che hai posto. Quindi grazie. Non so se ci sono delle veloci repliche oppure possiamo andare al voto.
No, unico appunto è quello di aver preso una debita nota anche di questa indicazione di sostegno a imprese e famiglie, per quanto dobbiamo naturalmente fare i conti con le risorse a disposizione, però penso che potrà essere oggetto, magari insieme anche alla questione Porta delle Dolomiti, di una commissione attività produttive. Poi ci sono delle, chiaramente adesso a quest'ora non è il caso, ma insomma ci sono chiaramente delle questioni di incisività degli interventi che possono restare a disposizione di un comune rispetto a risorse provinciali, regionali, eccetera. Grazie.
Bene, grazie. Per quanto riguarda il decoro urbano, noi abbiamo una unità del comando dei vigili ed è Livana Pierobon che si sta occupando unicamente di questo, cioè del decoro urbano, del controllo delle siepi, degli alberi, eccetera, eccetera. È un lavoro corposo perché non tutta la cittadinanza rispetta quello che è il regolamento urbano, quindi ci sono tutta una serie di procedimenti, alcune multe che sono state fatte, alcune diffide, quindi procediamo insomma, ecco, su questo. Quindi chi è d'accordo su quest'ultimo punto, cioè sul DUP? Contrari? Unanimità per quanto riguarda l'immediata esecutività, penso? Perfetto. Allora, io vi ringrazio.